Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Quando qui in parrocchia organizziamo un'attività, c'è sempre una persona che sta a capo dell'organizzazione e che dà dei consigli per far sì che questa attività vada bene. Adesso i partecipanti a questa attività possono scegliere tra due opzioni, o seguire i consigli di questa persona oppure non seguirli. Pensate che Gesù sia il responsabile di un'attività importantissima chiamata vita, la vita di ognuno di noi. Adesso noi possiamo ascoltarlo oppure no. Se decidiamo di non ascoltarlo, corriamo il rischio che questa attività sia un flop. Se invece decidiamo di ascoltare tutti i suoi consigli, riceveremo tanti tanti applausi, perché tutto andrà bene. Applausi da chi? Da Dio, che ci permette di entrare nel suo regno.
Oggi la nostra comunità parrocchiale vive l'incontro gioioso con il Signore, l'incontro domenicale, perché la messa del sabato sera, come noi ben sappiamo, è la messa domenicale, è la messa valida per il precetto. Per cui la comunità si incontra nella gioia perché si rende presente a Cristo Gesù. Cristo Gesù con la sua presenza ci dona la sua gioia. Con questa intima gioia noi ci apprestiamo a celebrare questa Eucaristia, nella quale noi vogliamo riconoscerci peccatori ed essere capaci quindi di aprirci alla misericordia del Signore.
Signore,
esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito. Come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Quando a me e ad alcuni miei amici che sono presenti qui in chiesa, mi vengono in mente Mario Sari e Federico, oppure tanti vostri animatori, ci capitava a scuola di parlare di Gesù, spesse volte ci capitava di essere presi in giro, perché si diceva che a Gesù credevano solo i fessacchiotti. Una cosa del genere è successa anche a Pietro e Giovanni nella prima lettura, ai quali fu addirittura proibito di parlare di Gesù. Loro invece non ascoltarono questa cosa. Per quale motivo? Perché loro hanno sempre pensato a dar onore a Dio e non agli uomini. Nella seconda lettura, tratta dall'Apocalisse di San Giovanni, possiamo dire che viene descritto il paradiso. Questo viene descritto come un luogo meraviglioso in cui tutte le creature rendono grazie a Dio e al suo Figlio Gesù, che morendo ha perdonato tutti i nostri peccati e ci ha regalato una vita nuova.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
Il passo del Vangelo che stiamo per ascoltare è un altro passo molto conosciuto, quello della pesca miracolosa. Pietro con i suoi amici passa una nottata intera sulla barca a pescare senza riuscire a prendere alcun pesce. Arrivata mattina viene Gesù e invita Pietro e i suoi amici a gettare di nuovo le reti e riescono a prendere tanti pesci che questa rete stava quasi per rompersi. Qual è il significato di questo passo? Che nulla è impossibile a Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare», e nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani ed un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». Parola del Signore.
Sapete come viene chiamata questa pagina del Vangelo? La seconda vocazione di Pietro. Facciamo un attimino mente locale. Gesù era morto e quindi i discepoli erano ritornati tutti al loro lavoro. tant'è che li troviamo a pescare, perché Pietro, insieme agli altri, era un pescatore. Loro, nel loro cuore c'era tanta tristezza, perché con la persona, con il maestro, con l'amico, con il confidente con cui avevano vissuto a stretto contatto per circa 3 anni, non c'era più. Con quella persona verso la quale avevano loro visto delle speranze, delle possibilità per un futuro più bello, sicuramente per un futuro più sereno, era venuta a mancare. Allora i discepoli ritornano a quello che avevano lasciato, perché si erano detti: forse il lavoro che facevamo prima è l'unica sicurezza che ci rimane. Pietro e gli altri stavano lavorando. Cosa succede? Qui nasce la seconda vocazione di Pietro. Gesù, risorto, si presenta ai discepoli, ma in particolar modo si presenta a Pietro. Perché, secondo voi, per 3 volte gli fa la stessa domanda? Perché Pietro non capiva? Perché era tardo a comprendere? Invece no. Vi ricordate per quante volte Pietro ha rinnegato Gesù? Per 3 volte. Allora quella domanda, ripetuta per 3 volte, sta appunto a significare questo: io, Pietro, dimentico totalmente la tua situazione, cioè dimentico che tu mi hai rinnegato. Ti ridò la possibilità di stare con me. Infatti, quando per la prima volta Pietro incontrò Gesù e lo stesso lo incontrò mentre stava al lavoro, gli disse: tu diventerai pescatore di uomini. Che significa? Io ti insegnerò a incontrare le persone e attraverso di me a parlare di me e del mio amore. Questo la prima volta, 3 anni prima. Dopo 3 anni il Signore gli ripete la stessa domanda, perché aveva bisogno di fare una cosa molto importante: ridare a Pietro quella fiducia che lui aveva perso, ma non che aveva perso nei confronti del Signore, ma che aveva perso lui dicendo di non averlo mai conosciuto. Quindi si sentiva tanto male, si sentiva così a disagio a stare di fronte al Signore e a pensare di aver tradito questa amicizia così importante, tanto che aveva preferito di ritirarsi e di non farsi vedere più. Gesù invece gli ridona questa dignità. Questa esperienza di Pietro, guardate ragazzi, è l'esperienza che possiamo vivere ognuno di noi. Voglio fare una cosa molto particolare e voglio toccare un argomento che veramente in questo periodo ci sta tanto addolorando e tormentando. Nella Chiesa ci siamo resi conto che non c'è tanta pulizia, non c'è tanta perfezione, non c'è tanto rispetto per gli altri e soprattutto per le persone più deboli. Allora, quelle che è giusto che all'interno di questa comunità, non la nostra, quella più grande, parlo della Chiesa più grande, è giusto che si faccia una cernita. Sapete quando i pescatori vanno a pescare cosa fanno? Mica tutto il pesce che prendono è buono. Alcuno lo devono rigettare in mare perché non va bene, non è preso bene. Ebbene, sapete, lì abbiamo letto 153 grossi pesci. C'è un'espressione molto netta e molto decisa. È strano, secondo me non è che già lo sapevano quando le hanno pescati che erano 153, forse l'hanno contati dopo. Però perché c'è questa, l'hanno voluto dire? Perché quella pesca che era stata fatta era la pesca migliore, era la pesca che è giusta per tutti. Allora, Gesù ad ognuno di noi dà la possibilità di diventare migliori, come l'ha data a Pietro. Lui all'inizio aveva detto di sì, poi ha sbagliato, si è reso conto ed è ritornato ed è stato quello che è stato, cioè il fondatore della Chiesa. All'interno di questa rete, quei pesci che non vogliono veramente diventare sani, gli viene chiesto di andare fuori, a meno che non si rendano conto di aver sbagliato. Però c'è da dire questo. Scusate, non so se riuscite a capire questo mio ragionamento. È un po' difficilino, però funziona così. È giusto perdonare, io sono di quest'idea, è giusto perdonare, ma lo dobbiamo essere tutti. È giusto saper perdonare, ma non dobbiamo mettere a tacere la giustizia. È giusto anche evidenziare degli errori e delle difficoltà, ma questo lo si deve fare non da singoli, lo si deve fare come comunità. E la comunità è fatta da sacerdoti e da laici. Allora tutti che siamo all'interno di questa rete, che è la Chiesa, noi che vogliamo diventare e essere quei pesci sani, in questo modo dobbiamo imparare a crescere insieme e a saperci dare le giuste dritte a vicenda. Così si può rimanere all'interno di questa rete e apprezzarla e amarla. Pietro ha avuto la capacità, nella sua difficoltà, a saper dire: sì, ho sbagliato, ricambiamo tutto. Perché si può fare, però dipende dalla persona, non dipende dal Signore. Quindi, ritornando all'omelia, o meglio ancora, riprendendo questa omelia, c'è una domanda a cui noi dobbiamo rispondere, ed è un punto interrogativo, giusto? Vogliamo scoprirlo insieme?
Tre volte la richiesta di bene come tre. Qualche giorno prima erano stati i paurosi rinnegamenti di Pietro, come 2000 anni fa. Anche oggi Gesù domanda amore ai suoi discepoli. Impegniamoci a rispondere sempre positivamente all'invito che Gesù ci fa a seguirlo.
Grazie. Dalla a Luca. L'interrogativo di Gesù, quindi, non è un interrogativo di condanna, ma è un interrogativo di amore. Quindi, ogni volta che il Signore ci chiede, ma mi ami veramente, mi vuoi bene, non ci sta chiedendo una cosa per costringerci e per soffocarci, ma ci sta facendo una domanda per aiutarci a crescere. L'esclamazione nostra, quale deve essere?
Basta poco per essere migliori, di prima agli occhi di Dio. Basta una dichiarazione sincera, l'affetto al Maestro, e Lui è capace di affidare il suo gregge anche ad un ostinato peccatore. La vita di Pietro non sarà più un fidarsi di se stesso e delle sue promesse di marinaio, ma un abbandonarsi all'amore di Cristo.
Quindi impariamo una cosa. Impariamo a non essere più come Pietro quando faceva il marinaio, non perché il lavoro dei marinai non sia una cosa buona, ma nel senso si dice, le promesse dei marinai, sapete perché si dice le promesse dei marinai? Perché i marinai, quando in antico, ma pure adesso, ci sono alcuni marinai che partono da casa e poi si ritirano dopo tanti mesi, perché vanno a pesca grande. E allora sì, quando loro dicevano alle loro fidanzate non ti preoccupare, io ritornerò, non sempre succedeva. E questa era la promessa dei marinai, perché si avviavano per luoghi lontani e poi si prendevano altre strade. Noi invece non dobbiamo fare come queste promesse, dobbiamo fare le promesse da persone che si sono sentite amate dal Signore e come tale devono saper rispondere a quest'amore. Fratelli e sorelle, la Chiesa di Cristo è missionaria, inviata nel mondo per annunciare a tutti gli uomini la buona novella. della salvezza in Cristo Signore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Per i genitori che sappiamo comprendere e perdonare i loro figli, anche quando sono aggressivi e irrispettosi nei loro riguardi, preghiamo.
Perché la nostra vita e la nostra giustizia siano sempre poste nelle mani del Signore, preghiamo.
Ti preghiamo per tutti i bambini meno fortunati di noi, affinché riescano a trovare in te un figlio per un futuro migliore, preghiamo.
Ti vogliamo pregare, oh Signore, per tutte le persone adulte che sono lontane da te, affinché non chiudono completamente il loro cuore, ma sappiano spalancarlo a te quando sarà il momento, preghiamo.
Oh Signore, ti preghiamo per tutti noi bambini e ragazzi, affinché riusciamo a riconoscerti quando ci chiami a saperti seguire proprio come ho fatto Simone Pietro, preghiamo.
Perché accanto ad ogni uomo che soffre si trovi sempre una persona disponibile e aiuto gratuito per amore di Cristo, preghiamo.
Padre, tu hai fatto della Chiesa il segno della salvezza che offri a tutti gli uomini. Apri l'intelligenza e il cuore dei tuoi fedeli, fa loro comprendere che li associa all'evangelizzazione del mondo. Per Cristo nostro Signore. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che è rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Gesù Signore, andate in pace. Amore.